Volando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Diretta 15.30 16.30 su L Radio 8800, modulazione di frequenza on air, e poi diretta Facebook sul profilo di Paola Aspli, spettacolando in radio e spettacolando, oppure scaricate l'app di L Radio per Android e iPhone. E presento con enorme piacere Marco Simeoli.
Eccomi. Ciao Marco. Ciao, ciao Paola, ciao a tutti. Buongiorno.
Allora, buongiorno, buon pomeriggio. Cioè, noi in Inghilterra si dice good
afternoon.
Ecco, guarda, io non mi viene mai, è una cosa drammatica.
Io sempre come me sono ricordato.
Tu sei ricordata, vabbè. Siamo napoletana.
Good afternoon.
Io poi il napoletano c'ho una certa dimestichezza, perché
a parte
che mi sono sposata a napoletano, poi insomma, guarda.
Ma poi il napoletano,
fine,
dai.
Il napoletano è una cosa.
Piace.
Non è un dialetto, è una lingua universale.
È una lingua, però. Certo.
E in questo caso la lingua universale ci sta a pennello con lo spettacolo.
Assolutamente,
che è in scena,
sì.
Il 3 e il 4 febbraio.
Assolutamente,
giusto?
Sì. In un salotto napoletano nel cuore di Roma. Perché questo è un
via,
po' il salotto di Pulcinella, via Urbana.
Via Urbana.
Via Urbana, e dove però si parlerà di Roma e di Napoli. Quindi diciamo che è uno spettacolo che abbraccia queste due meravigliose città. Roma sarà raccontata da Francesca Nunzi e Napoli sarà raccontata da me. Ovviamente tutti gli aspetti di queste due città, gli aspetti più ovviamente divertenti, più comici, ma anche quelli più romantici, più sentimentali, insomma, perché sono due capitali.
Ma
ovviamente
c'è un parallelismo con la realtà di oggi, con la contemporaneità?
Assolutamente
di oggi.
Sì,
ecco,
assolutamente.
Cosa si racconta tra i mille racconti?
Tra i mille racconti, guarda, mi vengono in mente ovviamente una marea di aneddoti che racconto io su Napoli, che inevitabilmente riguardano l'attualità, riguardano la Napoli di oggi. Ovviamente, sai, come sempre è stato un po' il gusto napoletano e un modo di raccontarlo che lo rende ovviamente molto divertente,
molto
perché,
divertente.
Perché i nostri guai, diciamo, atavici di Napoli, fortunatamente sono stati sempre trasformati da
allora,
napoletani.
Allora, c'è qualcosa che unisce queste due città, anche se ultimamente devo dire che Napoli è più salotto di quanto lo sia Roma, eh?
Sì. Bisogna dire di sì. Guarda, sicuramente l'arte, la cultura sono cose che accomunano ovviamente queste due città. Sicuramente la poesia, se non anche la canzone, anche se come sappiamo la canzone napoletana ovviamente ha spopolato nel mondo, e il grande maestro Piovani, quando ha fatto quel meraviglioso spettacolo Semo non Semo, in una battuta diceva: beh, le canzoni napoletane sappiamo che sono così, però forse una serata di canzoni romane se può fa. Insomma, questo perché ovviamente, insomma, è normale che nel confronto Napoli la batte.
Certo,
però diciamo la canzone romana è meravigliosa, e devo dire la verità che ce ne sono alcune fantastiche. Quindi diciamo, nell'incontro c'è sicuramente un binomio di grande emozione, diciamo, sulle note di entrambe,
allora,
le città.
Allora, tornando, la tua compagna di scena è Francesca Nunzi.
È Francesca
Nunzi.
Con cui
hai iniziato un percorso anche di compagnia teatrale.
Assolutamente, ecco. Sì. Con Francesca abbiamo cominciato innanzitutto.
Anzi, vi siete ritrovati? Ah no, vi siete ritrovati
nel laboratorio di Gigi Proietti,
esatto,
dove ci siamo conosciuti tutti.
No, vi siete ritrovati sul palcoscenico,
sì,
con Aggiungi un posto a tavola.
Anche di recente,
esatto,
sì, quest'anno. È vero.
Hai fatto il sindaco Crispino.
Il sindaco Crispino, sì.
Che lo hai fatto agli esordi. ricordi proprio della tua...
Io addirittura, guarda, questo spettacolo è pazzesco, perché io che facevo teatro amatoriale a Napoli, intorno all'88-89, la compagnia decide di far raggiungere un posto a tavola. Io ero giovane, perché sono stato giovane ovviamente.
Ma insomma, lo sei ancora, Marco,
sì,
dai.
Grazie Paola. E quindi, però ero quello che si portava un po' più grande degli altri, come tu sai benissimo, nelle compagnie quindi ti fanno fare i vecchi. E io ho fatto il sindaco. Quindi quando ero giovanissimo. Poi nel 2009...
Poi ho fatto Toto
con Marisa Laurito, che faceva Consolazione,
bellissima,
meravigliosa.
Bellissima.
Ecco. Sempre con Gianluca Guidi, ovviamente, Don Silvestro, nel 2009. Adesso Gianluca Guidi mi richiama per fare Longobardi, insomma il Brancaccio, e dice, no, stavolta il sindaco. E io sono stato molto contento, perché ovviamente per noi attori è importante cambiare. E poi sulle soglie, diciamo, dei 50 anni... Meglio che faccio un sindaco.
Meglio
che
faccio
un
sindaco che Toto. Toto è un po', vero?
Insomma, sì. Insomma,
e quando
sì.
Riprenderete la tournée?
Guarda,
tournée
che è andata alla
benissimo,
grande, credimi,
so,
è stata
veramente. Brancaccio, c'è stato il tutto esaurito.
Tutto esaurito, insomma, ma quindi... abbiamo fatto anche in tournée città come Torino, Bologna. Guarda, veramente un amore per questo spettacolo che continua dopo, voglio dire, il debutto del 74. Quindi immagina quanti anni, è veramente, diciamo, uno spettacolo amato, molto amato dal pubblico. Lo riprenderemo stagione prossima, probabilmente a novembre, ancora novembre non si sa dove, quindi non te lo posso dire, ma sicuramente per le feste torneremo a Roma.
E
al
ritorni
Brancaccio
in scena con uno spettacolo che è stato un capisaldo dei Picari, poi anche,
ma guarda,
no?
In realtà anche guarda, fu uno dei nostri, diciamo, spettacoli di successo di quelli 90 minuti. Ora è completamente cambiato, è stato riscritto, ci sono soltanto, diciamo, c'è soltanto una citazione, diciamo, proprio come omaggio ovviamente al mio gruppo dei Picari, col quale facemmo tante belle cose. Tu lì ovviamente ci seguivi,
la Bibbia 90
ci hai conosciuto
minuti,
infatti
no, non mi ricordare questo perché mi fai sentire un poco vecchiarella.
No,
come
che
si dice in napoletano? Come si dice in napoletano?
È un poco vecchiarella,
ecco, non
ma
lo
non
so
lo
dire,
sei
vabbè.
Non ti preoccupare, non lo sei, siamo un pochino cresciuti, ma quello fa
un
parte della vita, fa parte della vita. No, è completamente, diciamo, riscritto, ma il sapore è quello, il gusto di divertirsi in un certo modo è quello lì, perché è inevitabile, mi appartiene, quindi l'ho trasmesso anche agli attori ovviamente di questa nuova compagnia, che sono Daniele De Rogatis, Valeria Monetti, Tirocchi e Paniconi. Mi ha aiutato sempre nella scrittura Claudio Pallottini, ha debuttato, è andato benissimo, sta piacendo molto, e quindi sono molto contento che questo modo di giocare col teatro, che veramente era un nostro modo molto picaresco che ci è appartenuto per tanti anni, continua a essere
ancora
vincente,
certo. Allora, tornando invece alla tua collaborazione, che è sempre attiva con Gigi Proietti,
assolutamente,
no? Ecco.
Sì. Vabbè, l'ho dovuto abbandonare.
Chissà quante
adesso
volte ti fanno questa domanda su Gigi Proietti. Ha un difetto questo benedetto uomo? Che
no,
è un
non
artista,
ce l'ha.
È
non
un artista fantastico.
Non ce l'ha.
Non
ce l'ha. No,
non
guarda,
ce l'ha.
Non ce l'ha. Guarda, Gigi è...
lo volevo trovare.
È il grande che conosciamo tutti. Per me è veramente, continuerà sempre ad esserlo, un maestro che mi ha insegnato veramente questo mestiere, e anche veramente soprattutto per la mia poi professione di regista, cioè saper dire agli attori,
esatto, perché tu sei regista anche, quindi
anche
hai fatto diverse regie,
saper dire agli attori, cioè manovrare il materiale umano che hai davanti, me l'ha insegnato lui, e continua ovviamente ad essere un grande faro e un grande punto di riferimento. Io adesso,
senti,
purtroppo,
ma bisogna accompagnarli gli attori o fustigarli ogni tanto?
Accompagnarli,
livello... sì, perché a volte ci sono dei registi che
sono, no, io non appartengo a quella, non lo so fare, ma questo mi ha insegnato lui, cioè il clima della compagnia, di creare un'alchimia, di creare un'armonia, è vincente, quindi inevitabilmente io poi mi comporto e continuo a, diciamo, ad avere questo tipo, perché me l'ha insegnato lui. Ovviamente adesso purtroppo, e mi è dispiaciuto, infatti lui mi ha pure preso in giro quando mi ha incontrato dicendo attento, perché in teatro è vero, si dice questa cosa, mai farsi sostituire,
è vero,
è pericolosissimo,
però
purtroppo però... questa tournée di Aggiungi un posto a tavola,
lo so, per Aggiungi un posto a tavola è un grandissimo
ma lui lo ha
spettacolo.
capito, però purtroppo io ho dovuto soltare alcuni cavalli di battaglia che lui ha fatto all'Auditorium, che invece Cavalli di Battaglia per me ha rappresentato l'anno scorso, proprio di questo periodo, in Rai, una delle cose penso più esaltanti della mia carriera, cioè un incontro con il mezzo televisivo, con un audience pazzesco, in un programma meraviglioso che ha fatto Gigi.
Ma verrà fatta un'altra edizione?
Cosa?
Ne verrà fatta un'altra edizione?
Se ne parla,
non avevo dubbi, guarda, su questo.
Però non lo so,
se ne parla.
Sì, perché è andato talmente bene.
Ovviamente, quindi, e tu ci sarai.
Spero che sta sostituzione non mi rovina a mezzo.
No, Gigi, non te ne avere a male, perché Marco è sempre, insomma... Nel tuo cuore, no? Ovviamente. Senti, torniamo di nuovo allo spettacolo,
sì.
Roma-Napoli, un'ora di treno per mille racconti. Ecco, quali sono i racconti, stavo dicendo più piccanti, ma non ci saranno dei racconti piccanti,
guarda,
o ci sono?
Ma insomma,
perché
sì, qualcosa c'è.
Potrebbe esserci,
sì,
qualche racconto piccante.
Infatti, perché noi siamo marito e moglie,
ecco,
che fanno questo.
Ancora,
che come dicevi tu, raggiungi un posto a tavola anche lì, lei è la moglie del sindaco.
Esatto, la moglie del sindaco.
Ortensia, qui siamo marito e moglie. Moglie fanno un viaggio, questa coppia fa questo viaggio, non si sa bene se da Roma a Napoli o da Napoli a Roma, tanto è lo stesso, insomma, non cambia nulla. Ogni tanto ci sono delle fermate, loro ovviamente battibeccano, litigano, si dicono cose più o meno, diciamo così, qualche volta più carine, qualche volta molto spesso cattive, come capita, e litigano su queste modalità, su queste caratteristiche, diciamo, del romano e del napoletano. Io ovviamente le critico molto, mia moglie, perché dico che è pigra, che ha la caratteristica tipica dei romani, cioè la pigrizia, e lei invece
l'indolenza.
Po', diciamo, e lei invece dice che io urlo perché a Napoli ovviamente, insomma, a Napoli si strilla, perché quando parlo al telefono sul vagone ovviamente alzo la voce, per esempio. Però ogni tanto questo viaggio viene interrotto da questi momenti che poi sono in realtà momenti dei grandi autori e dei grandi poeti che hanno raccontato Roma,
ecco,
e Napoli.
Quali sono i grandi autori che vengono, diciamo, se così, raccontati?
Guarda, si parla mischiando Roma e Napoli, passiamo da Manlio Santanelli ad Edoardo, da Edoardo a Patroni Griffi, a Henry De Luca, a Ruccello, poi ovviamente Petrolini, Trilussa, Il Belli, e ci sono anche cose proprio scritte
Salvatore
da Francesco,
anche
Salvatore di Giacomo, c'è poi, perché c'è tutta la parte, quella piccante che tu ovviamente mi hai sottolineato, che è narrata nell'inferno della poesia napoletana, di cui io faccio due momenti.
Quindi la parte più piccante è quella napoletana o quella romana? Diciamo, dai, vediamo qual è.
Quella napoletana.
È,
quella
perché, è più carnale.
Sì, perché poi c'è questo inferno con Salvatore.
Pure Annibale Ruccello lo era, in un certo
assolutamente
senso.
Infatti lui fa parte, ecco, del momento quindi, in cui io ovviamente, diciamo, racconto la Napoli più infernale attraverso questi giochi di Ferdinando Russo, Salvatore Di Giacomo e anche Ruccello, di cui praticamente c'è quella meravigliosa favola, si può dire, sì, tanto voglio dire, insomma,
certo,
non è nulla,
no,
disco particolare, è tratto da uno dei lavori meravigliosi di Ruccello, che è la favola dei peti.
La favola dei peti, ecco, guarda, il massimo, vai! Però ne parliamo anche dopo.
Sì, beh,
dopo una pausa musicale riparliamo della favola dei peti.
Dei peti.
Vai.
Right, right, baby. Tú me partiste el corazón,
Maluma, baby.
Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve plan, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme. Oh, 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 oh. te digo goodbye. Muito obrigado, pra ti já não há.
Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então, que o quê?
Um pedacito a cada nena. Só um pedacito.
Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou.
Obrigado, pra ti já não há. Tu me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalar.
¿Ya qué?
Un pedacito a cada nena. Solo un pedacito.
Chao, chao.
Eccoci qui, qua. Dopo il Corazon. Allora, abbiamo in collegamento due ospiti, cioè abbiamo il nostro Acchiappa Cultura, Filippo Crescimanno e anche Alessandro Dalatri. Buongiorno, anzi
Paolo,
buon pomeriggio a tutte e due.
Buongiorno. A te Paolo, buongiorno. Un abbraccio particolare e buongiorno ad Alessandro Dalatri.
Eccoci,
ciao Alessandro.
Ciao.
Allora,
Alessandro, posso dire una cosa? Io sono contentissima di averti in collegamento, perché ti reputo un grandissimo regista. Dopo quei primi due film che ho visto, Americano Rosso, e che ha vinto peraltro Davide Donatello, e anche Senza Pelle, dove c'era uno strepitoso Kierossi Stewart, devo dire che, vabbè, poi anche i film che hai fatto con Fabio Volo erano molto belli, particolari.
E
sei molto attento anche alle inquadrature, devo dire. Da buon pubblicitario, qual eri un tempo fa, insomma?
Grazie mille. Non so, sono quanti complimenti.
No, perché poi bisogna aggiungercene un altro di complimento, Paola, è quello che tanto è una persona squisita, educata e squisita, che è una cosa importante, scusate, ma io la vedo anche così.
Posso allora, dire una cosa, è un regista che non sì. Si è montato la testa, nonostante il suo successo.
No, infatti. Allora, noi siamo collegati con lui, abbiamo piacere perché parliamo di questo film, che è il primo, che è il suo debutto televisivo, se non vado errato, come film.
Esatto,
che ci sarà lunedì sera su Rai 1 alle 21.20, 21.15. È un film che si chiama In punta di piedi, prodotto da Luca Barbareschi, col quale Alessandro Dalatri già ha fatto, mi sembra, Startup, no? se non vado
esattamente.
Ecco,
esattamente.
Questo è un film, ecco, questo film che è un film interessantissimo, perché intanto si svolge a Napoli. Storia d'amore, una storia bellissima, come diceva Dostoevskij, come diceva che la bellezza salverà il mondo. Allora, Alessandro Dalatri, di cosa parla questo film di su Rai 1 lunedì?
Ma è una bellissima storia ispirata da un fatto vero, peraltro, perché i fatti sono realmente accaduti. È la storia di una bambina, figlia di un camorrista, già interamente qui a Napoli, ed è la storia di questa bambina che si innamora della danza classica, il padre che ha il terrore di essere vittima di una vendetta trasversale impedisce a questa bambina di fare praticare questa sua passione, aiutata dalla madre che diventerà complice della bambina insieme a una fantastica insegnante di danza, riusciranno poi a superare tutte le avventure, tutte le disavventure soprattutto che incontrate con l'ostilità del padre. E questo ha fatto diventare questa storia molto molto emozionante per tutti noi che c'eravamo dentro, perché intanto è la storia di una, come dire, di una crescita, di una ipotesi soprattutto di recupero in una zona molto disagiata. E poi è stata anche una bella occasione invece per raccontare la sensibilità, l'umanità che c'è in questi quartieri, perché poi si parla sempre solo del lato peggiore, no, di queste realtà.
Ma in realtà poi, certo.
Esatto, sono più le persone per bene che quelle che sono, come dire, coinvolte nella criminalità. E questo è stato un bellissimo punto di vista, secondo me, che ha rotto un po' dei pregiudizi che secondo me se ne parla fin troppo ultimamente. Io poi sono qui a Napoli, in questo momento sto girando, sto facendo una nuova serie, quella di Maurizio De Giovanni, Passati Rizzo Falcone, e quindi è più di un anno che sto qui a Napoli e ho modo di constatare quanta invece vitalità, quanta potenzialità c'è in questo luogo. E questa storia si inserisce esattamente in questo. In realtà poi la grande fiaba, come dire, è una crisalide che diventa farfalla. Questa bambina nella realtà poi oggi è una, diventata un'importantissima étoile della danza, vive sotto falso nome per ovvie ragioni, non sappiamo dove sta, in quale paese del mondo, però la cosa bella è che lei è riuscita a realizzare il suo sogno, e credo che questo sia un bellissimo viaggio che dà speranza, secondo me, a tutti quelli che hanno un sogno e che magari non hanno il coraggio di affrontarlo.
Senti Alessandro, Alessandro D'Adria ha iniziato come attore, poi ha fatto regista di spot, regista di...
Volevo menzionare il suo primo ruolo nel Giardino dei Finzi Contini.
Infatti, io stavo arrivando a quello e volevo sapere da lui quanto è utile a un regista aver fatto anche l'attore nel rapporto con, appunto, con gli attori stessi.
Ma è fondamentale per me, nel senso che quando... La cosa più difficile è quando si chiede e non si sa cosa si sta chiedendo. Avendo provato invece cosa significa l'attesa, la tensione, soprattutto l'esplorazione di un personaggio, perché poi sai, uno pensa che uno studia le battute e basta. Invece il grande lavoro dell'attore è proprio quello di immedesimarsi in un'anima, no? Dare corpo e fisicità a persone che realmente esistono, anche se sono nella fantasia, ma che diventano credibili. Allora più c'è quella credibilità, più c'è coinvolgimento emozionale, certo, più funziona. Oggi ho sulla scena, oggi ho due attori fantastici che sono Carolina Crescentini e Matteo Mastati, e stiamo lavorando, facendo delle scene molto intense, ed è tangibile proprio quanto è bello vedere gli attori quando rispondono e si mettono in gioco completamente.
Alessandro, ma non è che ci puoi dare qualche anticipazione sui Bastardi di Pizzo Falcone? Perché è stata una serie bellissima, la trovo strepitosa, io sono stata incollata alla televisione molto bella.
Speriamo che lo sarà anche quest'anno, nel senso che stiamo facendo un bellissimo lavoro, detto da me non vale, perché sai, oltre come il tuo vino. Però la materia è sempre interessante, perché c'è lo stesso cast dei principali, quindi c'è Alessandro Gasman, Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo, Gian Felice Imparato, Serena Ianziti, Simona Tabasco, Gennaro Silvestri, cioè una bella squadra, veramente una bella squadra di attori.
Certo. Senti Alessandro, io scusa che ti interrompo, perché volevo tornare a un attimo, poi avremo tempo di parlare dei Bastardi di Pizzo Falcone. Ci
no, perché volevo fargli finire il discorso sui Bastardi di Pizzo Falcone, poi magari anche se andiamo, sfioriamo i 2-3 minuti va bene, non è un problema.
Ah, perfetto.
Perché stava finendo un discorso che mi interessava.
Sì, scusami, sì, certo.
No, vabbè, scusami, comunque Paola. Dicevo, oltre a un cast meraviglioso, ci sono la tessitura dei racconti dai romanzi di Maurizio De Giovanni, che sono una garanzia, perché raccontano sempre questa Napoli un po' inesplorata, e noi abbiamo seguito un po' quella direttiva, quindi anche questa volta sarà un bel viaggio dentro una Napoli poco conosciuta, perché l'obiettivo è sempre di raccontare qualcosa di inedito. Location meravigliose, i napoletani sono meravigliosi, sono fantastici, siamo accolti sempre con grande gioia.
Ma cosa succederà ai due personaggi principali? C'è qualche cosa di inedito che ci puoi dire?
Quest'anno
Paola è curiosa.
Diciamo che i due personaggi principali sono quelli che poi tra di loro hanno i maggiori diatribe, diciamo, condizionate dagli eventi esterni.
Quest'anno ci sono delle belle linee orizzontali tra tutti quanti loro, per cui considerando anche che invece le verticali sono dei casi giudiziari molto belli, perché Maurizio De Giovanni va a esplorare sempre
io conosco il
crimine nella società civile, non quello organizzato, quindi sono, come dire, gli errori delle persone che non sono votate al crimine, ecco, questo secondo me è un aspetto molto interessante che anche in questa serie sarà mantenuto. Poi ci sarà un'ultima
puntata. Si racconta la realtà comunque in tutti i suoi aspetti, ovviamente.
Esattamente, esattamente.
Bellissima serie,
posso ritornare,
complimenti.
Sì. Qui ho... Vorrei ritornare
a In punta di piedi di lunedì sera su Rai 1. Questo è il punto del secondo film che fai come prodotto da Barbareschi. Barbareschi, sappiamo tutti che come attore, come personaggio, è un personaggio di grande spessore e di grande anche personalità. E logicamente se ci lavori vuol dire che ci vai d'accordo. Ma com'è il rapporto appunto con il produttore? Con il produttore Barbareschi?
Ma è molto bello, perché Luca è una persona molto appassionata, nel senso lo fa anche magari a volte con l'eccesso, no? De un po' guascone che gli appartiene, però è una persona deliziosa da questo punto di vista, perché quando si appassiona a un progetto si vota, forse è il miglior produttore che un regista possa avere, perché si dà completamente, ti mette in condizione di esprimerti. E poi non è competitivo, la cosa che mi piace di Luca è che è uno che invece se trova il talento, se trova delle soluzioni dette anche da altri, le accetta con grande disponibilità.
Poi in questo caso tu come regista puoi anche osare di più con un produttore come Barbareschi, no? Devo dire.
Beh, è lui che mi ha dato questa prima fiducia, in realtà il battesimo con la televisione me l'ha concesso lui e gli sono eternamente grato di questo, perché... sai, poi voglio dire, c'è sempre in Italia sempre questa differenziazione, quello viene dalla pubblicità, quello viene dalla televisione, quello fa il cinema, quello fa il teatro, e invece io bene o male nella mia carriera sono riuscito ad essere sempre molto trasversale, nel senso che ogni progetto ha un suo linguaggio e quindi la mia sensibilità mi consente anche, come dire, di diventare elastico, ecco, rispetto ai linguaggi da utilizzare.
Senti, un giudizio
è proprio un film, proprio,
sì, un giudizio su Bianca Guaccero, che credo che sia una bravissima attrice, peraltro l'ha dimostrato in tanti frangenti di esserlo, quando fece il suo, non so se era il suo esordio, ma quasi il suo esordio in Assunta Spina, fece un ruolo molto forte, ecco, quindi
Bianca mi ha dato veramente un grandissimo contributo, è stato un piacere lavorare con lei, perché poi è un soldatino proprio, no? Nel senso che è una che si carica delle sue responsabilità, le porta avanti con grande rigore. Ci siamo divertiti perché poi lei è stato proprio un perno importantissimo di questa storia, perché era l'insegnante di danza che si associerà insieme alla mamma e con complicità faranno in modo di poter salvare questa bambina da questa furia terribile che avvolge la storia.
Un'attrice piccola che è una grande attrice, poi in realtà nel
una grande
film.
Attrice, ma anche una cantante, una ballerina,
sì, bravissima.
Cioè, nel senso che è anche una, come dire, una showgirl, perché comunque riesce anche a fare intrattenimento. Mi ricordo un anno a Sanremo aveva avuto anche lì un grandissimo successo, devo dire, è una donna
anche
di
da Gigi
spettacolo.
Venne, fece un numero pazzesco.
Senti, ma avete fatto tanti provini, Alessandro, per trovare questa bambina?
Beh, guarda, non più di tanti, nel senso che poi abbiamo direzionato la ricerca, siccome la bambina doveva saper ballare nelle scuole di danza.
Certo,
Napoli,
vabbè,
devo dire che c'è una grande tradizione con la danza.
Ricordiamo il nome dell'interprete piccolina, che è Giorgia Agata.
Giorgia Agata, che è straordinaria, insieme a Elena Foresta, che è la sua amichetta, quella che la introduce alla danza, che sono due piccole attrici meravigliose. Io lunedì invito tutti quanti.
Sai cos'è bello, Alessandro? Che a parlare in questo caso siano le donne.
Esattamente, ma infatti è un film al femminile questo proprio. Sì. E guarda che le donne sono più forti anche della violenza maschile, perché in questo film c'è proprio questa lezione, secondo me, di vita molto bella. Io guarda, voterei solo le donne nella mia vita, perché
ma io l'ho capito che sei a favore delle donne tu, Alessandro, l'ho capito.
Quindi lunedì sera, Paola, lunedì sera a Napoli, Alessandro, a Napoli lunedì sera tutto il cast del Bastardi di Pizzo Falcone 2 saranno obbligati a vedere questo film, o sbaglio?
Allora io vi dico una cosa, ho qui in studio Marco Simeoli, che
ciao,
insomma,
buongiorno.
È il napoletano doc,
ciao,
peraltro,
ciao.
E che mi stava raccontando di Bianca Guaccero prima. Mi
sì, bravissima,
dicendo...
perché venne anche in trasmissione insieme a Cavalli di Battaglia quando facemmo l'anno scorso quella trasmissione con Proietti, intervenne facendo un numero e una partecipazione veramente che lasciò il segno. Bravissima, cantante, soubrette, anche con Gigi fece un duetto meraviglioso.
Molto
ma
molto...
guarda, è fantastico, perché poi non la si conosce sotto tutti questi aspetti, però veramente è un'artista a tutto tondo, Bianca. Ha anche inciso una canzone recentemente molto bella, peraltro, ispirata anche dal film.
E tra l'altro una delle prime cose che le fece fu Mai storie d'amore in cucina, una fiction, ecco, con vedi? Proietti, era praticamente la figlia, ero il suo fidanzatino.
Mi hai illuminato adesso.
Ero il suo fidanzatino.
Una cosa inedita, ho saputo. Benissimo. L'ultima parola aspetta Filippo Grescimano,
sì,
un'altra domanda,
no.
Filippo.
Grazie, intanto ringraziamo Alessandro D'Alatri, che stimiamo moltissimo, e che, ed è un, noi quando chiamiamo qualche ospite perché lo amiamo e lo apprezziamo, quindi questo sia intanto sia Paola che io, scegliamo anche in base alle nostre preferenze proprio personali ed umane, quindi ricordiamo questo film di Alessandro D'Alatri lunedì sera in Punta di Piedi alle 21:15 su Rai 1, e lasciamo l'ultima parola ad Alessandro. Dice Alessandro, perché va visto questo film? Perché farà questo, i nostri ascoltatori, i nostri spettatori di tutta Italia dovranno vedere questo film lunedì sera su Rai 1.
Perché è un film contro i pregiudizi, perché è un film sulla speranza, perché è un film che racconta quanto sia importante seguire le proprie passioni e i propri sogni. Questo secondo me è, guarda, io credo una cosa, che il più grande antidoto contro il disagio e contro la criminalità sia proprio la cultura, l'arte, lo sport, giusto, cioè tutto quello che esprime la bellezza dell'essere umano.
Assolutamente.
Quindi si devono inseguire i sogni. Questo,
assolutamente,
questo è vero.
Assolutamente.
Diamo questo filo di speranza a tutti,
certo,
quelli che ci ascoltano.
A tutti noi.
Cerchiamo
a tutti
di stare saldamente con i piedi tra le nuvole.
Senti, allora, prima del debutto sanremese, questo grande film TV, lunedì 5 su Rai 1, staremo tutti incollati alla televisione a vedere questo film TV. Mi incuriosisce.
Grazie.
Non poco.
Grazie ad Alessandro D'Alatri.
Grazie,
ciao,
Alessandro.
Paola,
grazie a Filippo.
Ciao.
Ciao
a tutti.
Ciao.
Ehi, hey, ciao, come va? Non bloccarmi anche qua, sai, non ho niente da dimostrarti, o che non dimostro manco l'età. Scusa, ma la miglior difesa per me è l'attacco di panico. Buchi nell'acqua ne ho fatti tanti, che ho fatto a piedi l'Atlantico. E va bene, sto bene, fra di noi c'è un cratere, puoi cadere, fare sbagli ci viene, solo insieme. Questo mondo fa schifo, infatti ti voglio un mondo di bene. E quando piango non mi vedi, ma rimango in piedi con gli occhi puntati su quei vetri. Ho un telescopio a casa e guardo sempre su quei cieli, perché tu mi scrivi solo se sei lì nei pianeti e fa male. Sì, ma non ci devi pensare, nella mia testa c'è una tempesta e non è temporaneo questo temporale. Sbaglio a chiamare, sbaglio a chiamare. Niente da fare, lasciami stare, tutto è normale. Abbracciati da sola che ora me ne devo andare.
E forse ti sembrerò un'idiota totale quando ti manderò questa nota vocale. Tanto non mi rispondi mai, tu non mi ascolti mai. E mi dicevi sempre che non so, riesco a dormire, ma continuo a sognare. Tanto non mi rispondi mai e non mi ascolti mai. Resti sempre raggiungibile.
E ti avrei tolto tutti i vestiti se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguardo, una meta vale l'altra, vivo con la mia valigia fatta. È inutile che tu mi dica scappa, perché il destino segue la mia mappa. Ho le frasi nella pancia come se mangiassi baci perugina senza togliere la carta. Ti do 4 baci sulla guancia, 2 per te, 2 per la doppia faccia.
E forse ti sembrerò un'idiota totale quando ti manderò questa nota vocale. Tanto non mi rispondi mai, tu non mi ascolti mai. E mi dicevi sempre che non sono normale se non riesco a dormire, ma continuo a sognare. Tanto non mi rispondi mai e non mi ascolti mai. Resti sempre raggiungibile e gira vuoto e non so più chi sei. Per me sei sempre irraggiungibile. È uguale solo il numero sopra il display che non cancellerei. E forse ti sembrerò un'idiota totale quando ti manderò questa nota vocale. Tanto non mi rispondi mai, tu non mi ascolti mai. E mi dicevi sempre che non sono normale se non riesco a dormire, ma continuo a sognare. Tanto non mi rispondi.
ritorniamo, irraggiungibile. Tu sei irraggiungibile?
Io sono molto
per
raggiungibile.
Qualcuno?
Ah, irraggiungibile, ma che taggiarice, non lo so, non ho idea. Insomma,
no, se mi dici così vuol dire che non mi dai una risposta.
Tutti siamo irraggiungibili per qualcuno, qualcuna, insomma, sicuramente.
Ah,
perché...
lo vedi che adesso cominci
ma...
a dire qualcosa.
No,
di...
però da quel punto di vista io non mi sento assolutamente, diciamo, una persona diciamo così, da poter essere, diciamo, considerato tale. Forse lo sono stato, ma forse non manca, me ne sono accorto.
Senti,
insomma,
non è da un giorno che sei sul palcoscenico. Qual è il... non è questo, non per darti del...
no,
del
non ti preoccupare,
del,
non
so,
ti preoccupare,
ecco, in questo caso. Però volevo sapere qual è lo spettacolo che ti ha entusiasmato di più, di quelli che hai fatto con Gigi Proietti.
Allora, di quelli che ho fatto con Gigi Proietti, allora ti ho detto, insomma, Cavalli di Battaglia, per questo momento televisivo che ovviamente, diciamo, ci ha dato veramente, insomma, ci ha fatto vivere un mese veramente, insomma, volando,
altisonante.
Gli spettacoli che con Gigi Proietti, diciamo, mi hanno più entusiasmato, devo dire la verità, perché erano gli inizi e quindi ovviamente l'ho vissuto come veramente, insomma, brancaccio, erano intorno al 2000, insomma, così. Io Toto e gli altri fu uno spettacolo che ricordo veramente, insomma, con grandissimo entusiasmo e che rappresentò un momento poi di vita del brancaccio meraviglioso con Gigi, direttore ovviamente di quel teatro, dove io facevo anche dei numeri insieme a lui che mi gratificavano e che mi hanno irrobustito, perché ovviamente, insomma, era già un po' di anni fa. Altri spettacoli con Gigi, ovviamente tanti, perché ovviamente l'ho fatti tu, Leggero Leggero, Prove per un recital, e poi c'è stato ovviamente, insomma, il Cavalli di Battaglia teatrale che anche ovviamente,
esatto,
diciamo,
esatto,
è stato importante.
C'è
e poi...
un rito scaramantico che fa Gigi Proietti prima di entrare in scena?
Assolutamente sì, assolutamente sì, ed è quello che poi io devo dire la verità, che nelle altre
lo
compagnie dove
tu
lavoro me lo porto dietro,
ecco,
e dico,
vedi,
questo è quello del maestro. Insomma, no, ci si mette, ovviamente ci si prende per mano e si forma un cerchio, poi si va verso il centro, ci si chiude praticamente tutte, e poi Gigi dice, gli famo un bucio de culo grosso così e ci si allarga tutti qua quanto più è possibile, e poi merda.
Ma poi Gigi Proietti è dello Scorpione, quindi essendo uno Scorpione ovviamente
certo,
è molto diretto, no?
E questo è il rito scaramantico
bellissimo,
del nostro maestro, bellissimo,
porta molto bene, lo farò anch'io, anche se non vado in scena, ma lo farò nella vita di tutti i giorni, un rito scaramantico contro la Iella, vai, va bene?
Certo,
mi sembra giusto.
Assolutamente sì, fa bene, fa
ma
comunque bene.
Ma c'è un tuo rito che fai quotidianamente? Ah, soprattutto credi nella sfortuna?
Non è vero, ma ci credo,
ecco,
come diceva Peppino De Filippi, io passo Nugat, io ovviamente voglio fare il filosofo, dice vabbè che succede, però
niente,
se proprio non ho fretta, io comunque mi fermo,
e
mi metto da una parte, mi metto da una parte
esatto,
e aspetto, certo, diciamolo pure, se sono le 3 di notte e non passa nessuno e voglio addormire, a un certo punto poi riparto, insomma, ecco questo.
Ma ritorniamo allo spettacolo del 3-4 febbraio,
Roma-Napoli. Tra l'altro questo salotto, diciamo, questo salotto di Pulcinella, che è nel cuore di Roma, è veramente in un posto magico, perché si trova di fronte a...
Ci danno delle sede delle persone stupende e meravigliose, amici miei carissimi.
Oh,
grazie Angelo.
Si trova di fronte ad un teatro che adesso non esiste più a Roma, Via Urbana, c'era un teatro dove Totò e Anna Magnani,
esatto,
facevano Lava Spettacolo,
esatto,
e questo salotto di Pulcinella si trova di fronte a questo teatro, e il posto invece dove c'è il salotto, dove noi facciamo Roma-Napoli il 3-4 febbraio con la Nunzi, era invece una trattoria dove era solito mangiare Totò, che
bellissimo,
praticamente di fronte al teatro andava lì, e c'è infatti un angolo del teatro dove fu ritrovato praticamente un ritratto, perché era proprio in corrispondenza del posto dove Totò mangiava.
Senti, ma c'è un momento di un minuto che ci puoi regalare prima del collegamento con Alessandro Di Carlo, che sarà il 4 febbraio al Teatro Sistina?
Oh, Alessandro, come no? Allora, guarda, ci sono tante cose che nello spettacolo, una delle più diciamo piccole chicche, visto che tu mi hai chiesto una cosa breve, c'è una piccola cosa di Edoardo, siccome si parla marito moglie, no, gliela annunzi, e c'è un momento in cui effettivamente, diciamo, per raccontare questo rapporto di coppia, io cito questa piccola perla, diciamo, di Edoardo, che è meravigliosa, che capita in tutte le famiglie, penso, napoletane, romane, insomma d'Italia, del mondo, no? Quel fatto che dice che cucina meglio mia madre che te, insomma, che la moglie, no? E c'è quella meravigliosa chicca di Orraù, come piace a me, ma facevo solo mamma. A maggio sposata a te, ne parlammo per ne parlare. In un song difficoltoso, ma lo vamma la mia stusa. Si va buo come vuoi tu, mo ci avessimo a piccicà. Ehi, mon magna po' mon magna. Ma fai ricere una parola, che ste carne ca pommarola.
Benissimo.
Così, Edoardo.
E con questo concludiamo, in attesa appunto di Alessandro Di Carlo, che avremo in collegamento. Tra non molto, e vabbè, parliamo ancora di, sì, prima di aspettare il collegamento.
E quindi diciamo, ecco, Edoardo abbiamo citato, poi ti ho detto l'Annunzi racconta tante cose, poi per esempio insieme appunto ci sono tanti, ovviamente, duetti, tanti momenti comici, esilaranti, insieme c'è questo finale, diciamo, questo Core Ingrato, che è proprio una citazione, diciamo, del glorioso Ava Spettacolo, proprio un modo, diciamo, di giocare col teatro, che ci è anche appartenuto proprio come Picari, perché i nostri primi spettacoli prima dei 90 minuti furono proprio di varietà.
Ma interrompiamo sul gong, diamo il collegamento ad Alessandro Di Carlo. Ciao Alessandro.
Ciao. Buonasera. Alessandro.
Ciao capicchio, come stai?
Hai capito?
Grande Alessandro, io voglio bene tanto ad Alessandro, lui lo sa, e lui lo sa, perché lo conosco da tanti anni,
okay.
E insomma, ogni volta che ci incontriamo
è
un piacere.
Ma è simpaticissimo Alessandro, e noi adesso diamo la presentazione di questo nuovo spettacolo, che è super leggero, Tra Guantoni e Papillon, al Teatro Sistina il 4 febbraio alle ore 18, grande debutto al Teatro Sistina. Ecco, cosa ci racconta Alessandro Di Carlo? Ovviamente, ragazzi, l'ironia, cioè come dobbiamo prendere gli avvenimenti quotidiani, con leggerezza?
Con assoluta leggerezza, con tanta tanta allegria. E io, in sintesi, questo spettacolo ve lo potrei anche raccontare ovviamente con 3-4 parole, cioè è una grande boccata d'ossigeno. Questa idea è venuta di super leggero, è stata concepita e maturata direi negli ultimi 2-3 anni, nel senso che girando l'Italia in largo e lungo, dalle Alpi al profondo Mediterraneo, Ionio, dal sud al nord, dall'est all'ovest, ho sentito questa esigenza quasi degli italiani di uscire un po' da questo guscio, no? Grigio e pesante. L'esigenza di veramente di arrivare in teatro e farsi due risate.
E soprattutto quello, di veramente emozionarsi, nel tuo caso. Tu ti emozioni quando sei sul palcoscenico, no?
Beh, noi ce la facciamo ancora sotto. Noi siamo, siamo di quella genia lì che nessun risultato ci fa sentire tranquilli, ma anzi ci emoziona sempre di più.
Ma secondo te l'emozione serve per attirare ancora di più l'attenzione del pubblico in uno spettacolo live?
No, non credo l'emozione sia un mezzo strategico. Io credo l'emozione sia o non sia, insomma, l'incoscienza di fare certe cose è sempre tanta, e il sogno, noi in fondo da bambini sognavamo questo, no? Ci siamo un po' riusciti a farlo, quindi già siamo uomini felici per questo.
Allora, si racconta Alessandro Di Carlo in quanti minuti durante questo spettacolo?
Questo spettacolo sarà un'oretta e mezza di...
Alessandro, puoi abbassare un attimino? Si sente un sottofondo.
C'è il ritornone, sì. C'è il ritornone. Il famoso ritornone. E sarà un'ora e mezza di una bella boccata d'aria. Ecco, questo l'unica cosa che posso garantire è questa, una bella boccata
d'aria.
Senti,
ma la tua ironia prende di mira le persone comuni o anche qualche persona famosa all'interno del tuo spettacolo?
No, no, super leggero è stato pensato, ideato proprio per questo, proprio per quasi un'autoironia. Racconterò questi anni vaganti in giro per l'Italia, tanti aneddoti simpatici, tragicomici, molti tragicomici. Ci sarà una band sul palco, e diversi musicisti e amici che mi daranno una mano. Il mio chitarrista storico Joseph Cutrupi, come lo chiamo io, Pinuccio Cutrupi, e ci siamo conosciuti negli anni 90 a Stasera Mi Butto, il povero Gigi Sabbani. Racconterò questo casuale incontro di un provino fatto insieme e preparato per strada, incontrati al bar per caso e entrati, una cosa molto molto simpatica.
Senti, il Totti di Made in Sud tu l'hai lasciato in disparte momentaneamente?
Made in Sud è stata una bella esperienza, ma io poi a Napoli sono anni che sono di casa a Napoli, insomma il pubblico napoletano mi vuole bene da tanto tempo, io poi mi fregio e mi atteggio faccio il fanatico dicendo che finora sono stato l'unico romano a vincere il premio Charlot, che si fa a Salerno, però insomma uno dei premi più prestigiosi d'Italia.
Senti, in un'intervista tu hai detto: un maleducato va frustato con l'ironia.
Scusami, ti ho persa
un allora attimo. Un maleducato, hai detto in un'intervista, sì, va frustato con l'ironia.
Certo, l'ignoranza, la maleducazione, dobbiamo essere sempre un po' sordiani, noi che siamo di scuola sordiana, l'ironia, la presa in giro ci permette di uscire dai momenti più brutti, no? Più tremendi, e quindi all'ignorante e al maleducato noi lo prendiamo in giro. Così
c'è un film che ti piacerebbe interpretare, che non hai mai interpretato?
Mi piacerebbe fare una bella commedia sui nostri tempi, sempre attraverso la grande ironia. Mi piacerebbe fare un film per tutti, così sarebbe bello rivedere le famiglie unite al cinema. Questo sì, questo te lo posso dire. E non è difficile, le idee ci sono, ci stanno. Come se i soldi che mancano.
Una commedia alla Mario Monicelli, perché tu hai sempre detto in diverse interviste che sei attaccato, cioè sei legato alla commedia di Mario Monicelli, e oppure
sì,
di ecco.
Sì, quindi tutta quella grande scuola che.
E non ti piacciono molto i cinepanettoni?
No, cinepanettone, per carità, rispettando il lavoro degli altri, chiaramente a noi ci piace più quel cinema di narrazione, sempre attraverso l'ironia, ma anche la tragicommedia raccontata attraverso una storia, una narrazione, certo, qualcosa in cui uno si può rispecchiare, no?
Certo.
Quello che per anni ha fatto Sordi, insomma, il segreto di Sordi è questo.
Marco, cioè, raccontare una storia di italiani. Alessandro?
Alessà, quando fai sto film mi chiama?
assolutamente, no, perché poi chiaramente io una cosa in testa ce l'ho da diverso tempo, ed è un road movie, insomma una storia che attraversa un po' tutta l'Italia, di questa compagnia sgangherata di quinti, banchi e
vabbè, lui non la dice a caso questa cosa, la dice perché mi conosce effettivamente.
Esatto, quindi penso che ci sia posto, ci sarà posto.
Alessandro, abbiamo parlato di riti scaramantici poco fa. Tu hai un rito scaramantico prima di andare in scena?
Sì, anche noi ci carichiamo, io mi carico con la compagnia, ci carichiamo e siamo tutti intorno quanto tutto.
No, perché parlavamo prima con Marco, no? del rito che fa Gigi Proietti, no?
Sì,
ma, sì, no, viaggiamo tutti intorno a un buco anche noi.
Bellissimo.
C'è un mondo, cioè,
allora io oserei dire alla Jovanotti l'ombelico, no? Del mondo.
Chiamiamo l'ombelico del mondo.
L'ombelico del mondo.
Possiamo anche scomodare la fisica, possiamo anche scomodare la fisica quantistica e l'universo nei famosi buchi neri.
Senti, tu
non
si vede niente, quindi puoi toccare qualsiasi cosa.
Ecco, sì,
mi rifaccio ai Nobel per l'astrofisica, i buchi neri. L'universo, si sa che i buchi neri sono queste stelle implose, queste supernove che implodono e poi non si sa dove va a finire. Quindi questo buco nero dell'universo. Ultima teoria. Sapete, l'ultima teoria dice che la nostra galassia è la risultante di un ulteriore buco nero, quindi stiamo sempre là.
Stiamo sempre intorno al buco.
Senti, ma
stiamo sempre tutti intorno al buco.
Ma diciamo, voi artisti avete bisogno di molta fortuna, di quel famoso buco nero di cui parlavamo prima?
Mica poco, insomma.
Noi abbiamo bisogno, guarda, la prima cosa che credo che un artista abbia bisogno è l'affetto, non dico incondizionato, ma l'affetto quasi materno del pubblico. Questo assolutamente, perché poi l'emozione tira brutti scherzi. E
senti, ci lasci con un piccolissimo frammento del tuo superleggero?
Guarda, un frammentino del superleggero, praticamente c'è questo, io parlo di 30 anni fa, racconto questo locale, insomma, abbastanza, insomma, localaccio dell'estrema periferia sud di Roma. È un pabbetto, una cosa minima, dove c'era questo palco che non era un palco, era una pedana dove si appoggiano i generi alimentari, un pallet, e questo aveva messo un pezzo decompensato sopra, dipinto, io ho dato una mano di nero, e il proprietario, che non faremo né cognomi né nomi ovviamente, noto pregiudicato nelle parti di Roma Sud, si era aperto un posto. E quindi lui faceva il famoso il cabaret con due B, faceva il cabaret e chiamava questi disgraziati come me in giro per le famose 50.000 lire, parliamo veramente del 1989. E mi ricordo, io entrai in questo locale, c'avevo pure qualche capello, un capoccia, e quindi questo mi viene di fronte e mi dice: ma scusa, tu saresti quello che dovresti fare una ride? Di solito ci provo, e mi dice, testuali, mi dice: allora guarda, io te do 5 minuti, se al sesto minuto non mi hai fatto ride, te meno e non te pago. E io mi ricordo, gli ho risposto: guardi signore, ma una cosa, io posso pure capire che lei non mi paghi, ma perché me deve menare? Ecco, questa è basta. Allora, perché non capivo sta cosa.
Ciao Silvana, ciao.
No, sta salutando Silvana in diretta Facebook.
E che mia sorella,
Marco Simeoni, è incredibile, guarda. Allora, però ricordiamo l'appuntamento il 4 febbraio alle ore 18 al Teatro Sistina, Superleggero di Alessandro Di Carlo.
In bocca al lupo Alessandro, tanta merda
Alessandro.
Bocca al lupo anche a voi Marco, un bocca al lupissimo.
Grazie Ale.
Ci vediamo in giro per
le come sempre
notturne, come sempre Romano. Poi ciao. Un giorno accadrà anche io verrò da te, tu verrai da me, accadrà.
E certo, ecco. Certo.
Un giorno accadrà.
Anche ciao Paoletta. Alessandro, ciao. Tu devi venire da me in studio però, eh? Devi venire da me in studio. Okay?
Posso salutare anche i nostri amici che ci stanno ascoltando?
Sì,
ci
certo,
tengo molto,
certo.
La tua è una rubrica di spettacolo così carina, garbata, bella. E poi ho sentito prima l'intervista di Alessandro D'Alatri e ricordiamo quello che ha detto anche Alessandro.
È vero, bello quello che ha detto. Grazie Alessandro, grazie tante. Ciao.
Grazie.
Ciao. Allora, rientriamo.
Eccoci.
Poi ci abbiamo pure la redazionale, quindi abbiamo pochissimo tempo.
Sì, Paola, quello che
inizia una nuova trasmissione alle 16.30, quindi ovviamente dobbiamo lasciare spazio. Allora, diciamo un po' di cose riguardo ancora a questo spettacolo, Roma-Napoli.
Sì. Allora, guardate, un'ora e venti di divertimento, di risate, di queste due città meravigliose, Roma e Napoli, raccontate ovviamente da Francesca Nunzi e me, accompagnati al pianoforte dal maestro Andrea Bianchi.
Che non avevamo
ovviamente
che
ancora ricordato.
Roma-Napoli,
stupendo.
Sembra
la gente...
una partita al 90esimo minuto, non so.
Sì, un po' di memoria picaresca dei 90 minuti.
I 90 minuti, dai.
I 90 minuti. Quindi vi aspettiamo, noi faremo venerdì
venerdì Lavinio, già è tutto pieno, siamo molto contenti di questa cosa, invece ci sono ovviamente ancora posti per riempire queste due belle serate che faremo appunto al Salotto di Pulcinella il 3 e il 4 nel cuore di Roma, dove appunto racconteremo Roma e Napoli. Veniteci a trovare, mi raccomando.
Roma e Napoli. Tu prima mi parlavi di cibo, mi parlavi che te la cavi bene ai fornelli.
Sì, un pochino.
E noi adesso abbiamo Stefano Deli Ficorelli, che è il padrone dei vitelloni, che è a via Miterno 4260, dove si mangia da Dio. Ciao Stefano!
Ciao Paola, grazie di
confine. E tu devi andare a mangiare insieme a Gigi Proietti via Miterno.
Va bene, volentieri, certo, come no?
Perché no?
Organizziamo.
Ecco, allora che cosa ci dici di nuovo su tutti i fronti dei vitelloni, vai.
Di nuovo che stiamo preparando tante cose, stiamo preparando tantissimi piatti. Io per esempio ieri sera ho assaggiato la coda come la facciamo noi a bassa temperatura, una coda alla vaccinata in un piatto antico romano, che è qualcosa di favoloso, era un burro, venite ad assaggiarla, che è uno dei tanti piatti che facciamo. Noi facciamo dai supplì alla pizza, la pizza romana, la pizza napoletana, e poi tanti piatti romanici della tipica cucina romana, le polpette, la coda, la trippa, tantissime cose, il petto di vitella alla fornara, la carne alla brace, tantissimi tagli di carne alla brace, c'è una macelleria dove potete scegliere il vostro taglio, lo serviamo su una pietra particolare, tante cose
gustosissime, buonissime.
Il locale è un circo grandissimo, dove
adesso c'è Marco Simeoli che adesso sta facendo dei versacci in diretta,
sto gustando, sto gustando,
sta facendo venire voglia.
Marco, vieni a trovarci.
Ma certo,
vieni da noi.
Senti Stefano, ci puoi dire di nuovo il numero telefonico per chi fosse interessato a prenotare da te?
Noi siamo 06 70 81 150, ripeto 06 70 81 150. Chi dice che mi ha ascoltato in questo momento avrà una gradita sorpresa, gli farò una mia sorpresa proprio personale. E poi insomma tante cose, noi siamo lì tutte le sere fino a tarda notte, perché poi nella parte cocktail bar, che parte dalle 6 del pomeriggio con la pericena, che c'è un buffet di tantissime cose, dai fritti, le paste, le verdure e tanti altri, fino al sushi. Abbiamo una vetrina di sushi
che buono, buonissimo,
l'ho già mangiato.
Diciamo 10 tipi di roll su un piatto particolare e un drink a 12 euro. È una cosa eccezionale, provare per credere, come diceva il vecchio Diego Angeli. E poi abbiamo questo banco di salumeria dove potete farvi un aperitivo di soli salumi e formaggi. Ecco, 10
buonissimo.
Euro salumi e formaggi.
Guarda,
e
io venite, invito chi ci sta ascoltando a frequentare questo locale, i Vitelloni, dal famoso film di Federico Fellini.
Assolutamente.
Ricordiamo via Miterno 4260, Stefano.
Domani
grazie.
Sera avremo una gradita sorpresa, fammelo dire. Domani sì. Sera, per chi viene a trovarci, dalle 7:30 in poi abbiamo un sassofonista, Mauro Landi, che è bravissimo, che vi accompagnerà all'aperitivo della sera.
E quindi non è un'occasione da non perdere, domani
vale
sera i Vitelloni.
Vai.
Apericena, grazie.
Apericena, grazie Stefano, ci sentiamo martedì di nuovo. Ciao.
Paola, quindi no.
Vai.
No, soltanto quindi diciamo
ci abbiamo esattamente 4 minuti, vai, 3
minuti per dare, diciamo, chiudere con questi appuntamenti. Volevo ricordare Storia d'Italia. Divertentissimo
d'Italia.
Al Teatro dei Servi fino al 18 febbraio.
Vai.
Questo nostro di cui abbiamo parlato ovviamente ampiamente, 3-4 febbraio, Roma-Napoli con Francesca Nunzi.
Salutiamo Francesca.
Ciao Francesca. Ciao, la prossima volta vieni tu qui da Paola che ti aspetta.
Mi raccomando. Sì, perché non viene mai, insomma, non mi sembra
in attesa
giusto,
ovviamente di ritrovarci col maestro di tutti noi Gigi Proietti, e appuntamento stagione prossima.
Noi salutiamo
per...
anche Gigi Proietti, ma salutiamo Marco,
grazie a Paola,
qui.
Grazie a voi
Marco Simeoli, che è stato qui da noi. Ci rivediamo prossimamente,
a prestissimo.
L'applauso ad Antonio Romani in regia.
Grazie.
Io do l'appuntamento il prossimo martedì con Spettacolando dalle 15:30 alle 16:30, sempre Paola Aspri, sempre con voi, con nuovi ospiti e appassionanti sorprese. Ciao.
Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare, ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te, cento lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai colmare, e tu che sai calmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Vorrei farti cento cose, ma non so da dove iniziare, ti vorrei iniziare. Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male. Che c'hai sempre qualcosa da insegnare. Mi metto in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. E in fondo tutto quello che volevo, lo volevo con te. E sembra stupido ma ci credevo, e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai. E tu mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è.